Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i rifiuti devono essere principalmente gestiti secondo le disposizioni legislative per quanto riguarda lo stoccaggio, l'identificazione e la movimentazione del rifiuto stesso. Il responsabile di commessa ha, in collaborazione con il responsabile del sistema di gestione ambientale, individua sulla base delle attività di cantiere, quindi delle attività relative ai servizi da erogare, tutti i rifiuti che possono essere prodotti, elencandoli in un elenco rifiuti, dove viene anche indicata la zona di deposito temporaneo e i punti di raccolta dei rifiuti stessi. Questi punti di raccolta devono essere identificati e ubicati anche su una planimetria ambientale. I contenitori di rifiuti devono essere idonei e il registro dei rifiuti deve essere registrato e vidimato presso la Camera di Commercio. Per quanto riguarda l'identificazione, ricordiamo che ogni contenitore contenente appunto un rifiuto deve essere identificato con un'etichetta che identifica il rifiuto appunto che contiene, indicando il codice CER e la descrizione del rifiuto in esso contenuto. Il codice CER si richiama il catalogo europeo dei rifiuti, che è la classificazione dei tipi di rifiuti secondo la direttiva 75/442 CE, che definisce i rifiuti come qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. L'allegato I è noto quindi come catalogo europeo dei rifiuti e si applica a tutti i rifiuti siano destinati allo smaltimento che al recupero. I codici SER sono delle sequenze numeriche composte da 6 cifre accoppiate volte a identificare un rifiuto di norma in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo il processo produttivo. I rifiuti devono essere stoccati, quindi conservati, in un deposito in modo idoneo. I rifiuti devono essere raccolti, avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con due diverse modalità, a scelta del produttore del rifiuto, sia o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, oppure quando il quantitativo del rifiuto raggiunga complessivamente 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, il quantitativo di rifiuto non deve superare più di un anno, cioè una quantità di rifiuto non può essere stoccata per un tempo superiore a un anno. Se il rifiuto è pericoloso, i depositi devono essere dotati di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, ovvero di un bacino di contenimento o vasca di raccolta in materiale o struttura tale da contenere ed eventualmente convegliare eventuali perdite, la cui dimensione deve essere almeno un terzo del volume totale, appunto, o in ogni caso deve essere pari al volume del contenitore più grande. Quindi insieme al deposito è necessario che vi sia predisposto un bacino di contenimento per eventuali fuoriuscite della sostanza che deve essere conservata e stoccata per essere smaltita. In funzione delle caratteristiche, i depositi naturalmente non devono essere localizzati nelle vicinanze di altre sostanze o di lavorazioni che possono interagire con i rifiuti, causando ad esempio incendi. Devono essere evitati assolutamente i rischi di miscelazione tra rifiuti pericolosi o tra di loro e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per lo stoccaggio, ad esempio, degli oli usati, che è considerato appunto un rifiuto sicuramente critico, viene fatta una distinzione tra depositi con capacità maggiore di 500 litri, minore di 500 litri e depositi con capacità maggiore di 500 litri. In entrambi i casi devono essere prese delle misure specifiche e diciamo delle specifiche misure di tutela. Per impianti di stoccaggio con capacità maggiore di 500 litri, in particolare, devono essere adottate misure di concerto e nel rispetto con il responsabile del sistema di gestione della qualità e nel rispetto del decreto ministeriale numero 392 del 16 maggio del 96. Quali sono i requisiti per i depositi minori di 500 litri? Innanzitutto devono essere resistenti alle proprietà chimico-fisiche e pericolosità degli oli usati, devono avere idonee chiusure per impedire la fuoriuscita dell'olio, devono avere dispositivi di riempimento e svuotamento in sicurezza, devono, come abbiamo visto, predisporre un bacino di contenimento degli oli con una copertura, devono avere mezzi di presa per operazioni di movimentazione, devono essere, diciamo, in caso per essere spostati, trasportati, devono avere dei mezzi di presa per la presa sicura e devono avere l'etichettatura del relativo contenuto. Inoltre deve essere predisposto un registro di carico e scarico che si differenzia per produttore e per intermediario, cioè il produttore del rifiuto deve avere un registro di carico e scarico, così come deve avere un suo registro di carico e scarico il soggetto a cui viene demandato il compito di trasportare e di smaltire il rifiuto. Il responsabile di cantiere provvede alla registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti avviati entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, e mentre il produttore è obbligato a tenere un registro di carico e scarico con fogli numerati su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche e sulle quantità del rifiuto prodotto. Tale registro deve essere quindi contenuto in cantiere e deve essere compilato adeguatamente dal responsabile di cantiere e sempre aggiornato. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, a meno che non si tratti di rifiuti conferiti al servizio di pubblico di raccolta e trasportati in quantità non superiore a 30 kg o 30 litri al giorno. Il formulario di identificazione dei rifiuti viene, anche in questo caso, viene compilato in maniera diversa a seconda che si tratti di una compilazione da parte del produttore o dell'intermediario. Il formulario di identificazione, anche in questo caso, deve essere redatto in più copie, deve essere datato, firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore, e non solo, ma deve essere anche conservato dal detentore e dal responsabile dei cantieri, che lo trasmette annualmente al responsabile del sistema di gestione di qualità con i dati sulla produzione dei rifiuti e sulla destinazione finale. La legislazione indica le autorizzazioni necessarie per il trasporto dei rifiuti, che devono essere rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti, vengono indicate dalla legislazione anche requisiti e autorizzazioni relativi ai destinatari che sono rilasciati dall'ente regione o dalla provincia a seconda delle competenze in materia ambientale o altra genere di competenza. La documentazione relativa alla dichiarazione annuale, il cosiddetto modello unico di dichiarazione, deve essere anch'essa sempre conservata in sede ed è un documento nel quale vengono invece registrati dal responsabile di cantiere tutte le produzioni di rifiuto effettuate nel registro di carico e scarico e tutte le operazioni fatte tutte le operazioni relativamente ai rifiuti che vengono fatte nel corso dell'anno.